Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Siamo di nuovo insieme per il nostro consueto appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere tanto, tanto, tanto rock. Il rock evoca da sempre una qualche forma di sregolatezza. È una musica che di per sé nasce in opposizione. In opposizione ai valori tradizionali della famiglia e della società. Una musica male accettata dalla categoria dei genitori. Male accettata dalla categoria degli insegnanti. Che ha opposto due generazioni. Quella di chi considerava rumore la nuova musica e quella di chi ha formato per intero la propria educazione sentimentale in quella che fu un'autentica rivoluzione culturale. La vita della rockstar è mitologicamente una vita sregolata, una vita provocatoria, una vita scandalosa.
Ma cosa volete che siano gli Who che spaccano le chitarre in confronto a quello che stiamo per raccontare? E Frank Zappa che si fa fotografare sulla tazza del water? E cosa volete che sia Iggy Pop che si spoglia nudo durante un concerto? E cosa volete che siano i Sex Pistols che sbeffeggiano la regina? O Sid Vicious che sputazza sul palco? O ancora, cosa volete che sia Marilyn Manson che fa sesso estremo con la sua fidanzata con un morto sotto al letto? O Pete Doherty che fa botte con il suo chitarrista davanti al pubblico? Per non dire di quella principiante della nostra Gianna Nannini che fa un figlio a 54 anni. Cosa volete che sia tutto questo?
All'inizio dell'aprile del 2007, l'intervistatore della storica rivista musicale inglese New Musical Express gli domanda quale sia la cosa più bizzarra che mai gli sia capitato di sniffare. Lui è un vero esperto di droghe, tutte provate in prima persona. Il giornalista sa che la risposta non potrà deluderlo, ma certo non si immagina di ascoltare quello che sta per ascoltare. Lui ci pensa un momento, nemmeno troppo, per la verità, e risponde tranquillo: ho sniffato le ceneri di mio padre.
La sregolatezza nella storia del rock è principalmente legata all'uso di sostanze e sicuramente tutti sapevano che il nostro amico nella sua vita ne aveva provate di ogni tipo, ma nessuno si aspettava che fosse arrivato a questo. Lo scalpore fu enorme, tutto il mondo parlò dell'intervista, tutti i giornali del Regno Unito, ma non solo, le televisioni, i siti web di tutti i paesi. Qualche raffinato pensatore parlò di un atto di cannibalismo edipico, qualcuno più spicciolo nelle riflessioni disse che era parte del quadro di una frenesia nell'uso di droghe. Immaginatevi la sua manager, la persona che per mestiere deve occuparsi di tenere alta la sua immagine. Subito si affrettò a dichiarare che si trattava di una burla e che ci avevate pure creduto, ma vi pare? Ma chi poteva mai dare retta a una storiella come questa?
E invece era vero. Qualche tempo dopo il diretto protagonista confermò tutto e racconta come si fosse trattato di un semplice gesto di rispetto nei confronti del genitore. «Ho aperto l'urna», disse, «e una piccola parte di papà andò a finire sul tavolo della sala da pranzo, risucchiata dall'apertura del coperchio. Mettetevi nei suoi panni, e voi cosa avreste fatto? Mica posso usare scope paletta», si è detto lui. «Voi le avreste usate? E che alternative avreste avuto? Aspettare che il gatto di casa se le leccasse quelle ceneri?» Un'unica grande sniffata di papà Bert. Inizialmente fu detto che lo aveva sniffato mischiandolo a un po' di cocaina, già che c'era. Poi lui racconto di no, amava la purezza. Disse all'intervistatore del New Musical Express che aveva inteso male, che lui aveva detto che le aveva sniffate a mo' di cocaina e non con la cocaina. In ogni caso, gli sembrò una gran bella forma di rispetto.
Il 12 febbraio del 1967 è una domenica. Verso le prime luci dell'alba, intorno alle 5:30 del mattino, la polizia arriva a Redlands. Redlands è una tenuta nel Sussex, a West Wittering, a un paio d'ore di macchina a sud-ovest di Londra. È una casa bellissima, sembra una sorta di casolare toscano dall'aria però tipicamente inglese, uno strano miscuglio. Dentro la casa c'erano un po' di ragazzi, probabilmente a quell'ora dormivano, sicuramente non avevano lesinato ogni tipo di divertimento durante quel loro festino. I poliziotti si fermano un paio d'ore o qualcosa in più, perquisiscono la casa, requisiscono alcune sostanze e se ne vanno. Oltre un mese dopo, il 20 di marzo, Mick Jagger riceve un mandato di comparizione in giudizio. Ha violato il Dangerous Drugs Act, la normativa contro la droga.
Mick Jagger non fu l'unico a essere portato in giudizio, c'era anche lui, era il padrone di casa, ancora oggi è proprietario di Redlands e ricevette anche lui il suo bel mandato di comparizione.
Nel 2010 ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo semplicemente Life.
E la sua è stata davvero una vita e lo è tuttora, perché nonostante gli incredibili eccessi lui è ancora vivo tra noi. È il primo a stupirsene e a suggerire agli altri di non fare affidamento su questo dato per comportarsi come lui, credendo di farla sicuramente franca. È stata solo fortuna, dice. Pochi giorni dopo Life esce Vintage Venus. È una compilation di 14 brani rimasterizzati, tratti da 3 album precedenti, degli anni 80 e 90. Contiene anche questo brano, che è il primo singolo di Richard senza i Rolling Stone. Keith Richard, ci ascoltiamo. The Kids Are.
Insieme agli Expensive Venus, la band a lui formata nel 1987, Keith Richards nasce nel sud dell'Inghilterra, a Dartford nel dicembre del 1943, Pochi mesi prima, alla fine di luglio, era nato sempre a Dartford Mick Jagger. I due da bambini frequentano le scuole primarie insieme, si perdono di vista alle superiori, si incontrano nuovamente nei primi anni 60, nemmeno ventenni, e scoprono la loro comune passione musicale. Con qualche iniziale assestamento di nome e di line-up nascono i Rolling Stones. Keith Richards è il mitico chitarrista dei Rolling Stones, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. La rivista Rolling Stone lo posiziona al decimo posto della classifica dei migliori chitarristi, ma c'è chi gli farebbe scalare più di una posizione. Keith Richards non è solo il chitarrista dei Rolling Stones, di cui per tanti versi anche l'anima, ha pure una carriera autonoma. Il primo album pubblicato con gli Expensive Venus, Take It Cheap, uscito nell'88, fu disco d'oro.
Nel Regno Unito ogni domenica usciva il News of the World, una sorta di giornale scandalistico, pieno di gossip e di notizie shock, volte a gettare fango su persone in vista. Esisteva da prima della metà dell'Ottocento e fino ad allora aveva più o meno queste caratteristiche. Si serviva di documenti che uscivano dalle caserme di polizia per infangare qualcuno. Un paio d'anni dopo, il 1967, il News of the World se lo è comprato Murdoch. All'inizio del 67 il giornale pubblicò un reportage in tre parti che si intitolava Stars and Drugs, Facts That Will Shock You. Star e droghe, fatti che vi scioccheranno. Nella seconda puntata, pubblicata il 5 febbraio, si parlava di Mick Jagger, che in un locale londinese prendeva pasticche e fumava. Ma aveva sbagliato persona. La sera stessa Mick Jagger era in televisione ad annunciare che avrebbe querelato il News of the World, cosa che puntualmente fece. Il News of the World aveva dunque tutto l'interesse a che Mick Jagger fosse trovato in flagranza di reato. Pare che ebbe dall'autista di Keith Richards la soffiata che il fine settimana successivo si sarebbe tenuto un party allegro a Redlands e ovviamente ne informò immediatamente la polizia. Ecco il perché dell'incursione a Redlands della domenica seguente.
Che ci fosse un qualche scambio di informazioni tra la polizia e questo giornale fu confermato dal fatto che il News of the World, la domenica successiva, il 19 febbraio, pubblicò un racconto dell'incursione della polizia a Redlands prima che la polizia stessa ne desse notizia ufficiale. Si raccontava anche con poca eleganza di Marianne Faithfull, allora compagna di Mick Jagger, sorpresa nuda con addosso solamente un tappeto di pelliccia. Nella villa c'erano anche altre persone che erano andate lì a trascorrere il fine settimana. C'era ad esempio George Harrison dei Beatles, che però se n'era già andato quando arrivò la polizia. Se qualcuno immagina che la tradizionale opposizione musicale tra Beatles e Rolling si traducesse in un'inimicizia personale, sbaglia di grosso. Che Richards e John Lennon erano ad esempio grandissimi amici. Uno degli aneddoti che si racconta nell'autobiografia che abbiamo prima citato, che è stato molto pubblicizzato, è di quando andarono insieme per 3 giorni girovagando per l'Inghilterra senza ricordare assolutamente nulla di quello che era successo perché erano strafatti di sostanze. Alla fine del giugno 1967, poco più di 4 mesi dopo l'incursione della polizia a Redlands, Keith Richards viene condannato a 1 anno di carcere. L'accusa è quella di possesso di cannabis, non per spaccio ma per essere destinata a un uso personale o con amici nella propria casa. Viene portato nella prigione di Wormwood Scrubs, una prigione nel cuore di Londra, sulla linea arancione della metropolitana, tra le fermate di East Acton e White City, a poche fermate da Oxford Circus e Tottenham Court Road. Mick Jagger viene condotto non lontano da lì, nella prigione del quartiere londinese di Brixton. È condannato a 3 mesi di detenzione per possesso di qualche anfetamina. Il giorno dopo vengono entrambi rilasciati su cauzione in attesa del processo di appello.
Molte sono le proteste contro la decisione dei giudici. I fan organizzano una veglia a Piccadilly Circus. Registrarono un singolo con 2 cover dei Rolling per recuperare un po' di fondi. E anche all'estero le persone si iniziano a mobilitare. A New York ci sono proteste sotto il consolato britannico. Il 1 luglio, pochi giorni dopo l'arresto, The Times pubblica un editoriale firmato da William Ray Smog. Il titolo è Who Breaks a Butterfly on a Wheel? Chi rompe una farfalla su una ruota? Un modo di dire per indicare un grande trambusto di spiego di energie per un minimo obiettivo. William Rees-Mogg era un giornalista assolutamente moderato e si presentò anche con il Partito Conservatore. L'editoriale criticava le sentenze, sostenendo che per così poco, 3-4 plasticche, tra l'altro acquistate legalmente in farmacia all'estero, nel caso di Mick Jagger, un qualsiasi imputato anonimo non avrebbe mai avuto condanne così pesanti. Mick Jagger e Keith Richards, sosteneva l'articolo, avevano ricevuto condanne simboliche, esemplari. Il rock andava contro i valori costituiti. Il rock andava perseguito. I valori costituiti reagivano. E reagivano contro la band più trasgressiva del Regno Unito. Rees-Mogg sosteneva che con queste sentenze si voleva simbolicamente mostrare il conflitto tra i solidi valori tradizionali inglesi e il nuovo edonismo. E scriveva che se si vuole usare i simboli in questo modo, allora è necessario assicurarsi che quei solidi valori includano quelli di tolleranza ed equità e che dunque la giustizia inglese sia capace a trattare il signor Jagger come ogni altro, né peggio né meglio. L'editoriale ebbe grande impatto sull'opinione pubblica. Molto probabilmente ebbe anche un ruolo nel far sì che i giudici, il mese successivo, ribaltassero in appello la sentenza di Keith Richards e riducessero quella di Mick Jagger, permettendo la condizionale.
Keith Richards ebbe altre 3 o 4 volte problemi con la giustizia, legati sempre alla droga. Una volta nel 77 fu arrestato in un albergo di Toronto perché in possesso di eroina, e con la legge canadese rischiò vari anni di carcere. Poi l'accusa fu ridimensionata e tra le altre cose fu condannato a eseguire, sentite questa, un concerto di beneficenza per l'Istituto Nazionale Canadese dei Ciechi. Una delle due canzoni che gli Who incisero in occasione degli arresti era uno dei pezzi più noti dei Rolling Stones, scritto da Mick Jagger e Keith Richards, Under My Thumb.
Sing the song. Sing the song.
Under My Thumb, siamo con Kate Richards in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella.
Sono settimane, forse mesi, molto complessi per chi ha a cuore la giustizia. Una giustizia vilipesa, sotto attacco, una indipendenza della magistratura messa in discussione. E sappiamo quanto l'indipendenza della magistratura sia un po' il cuore della democrazia, ce lo hanno insegnato i nostri padri costituenti e prima ancora coloro che sono alle radici della democrazia contemporanea, da Montesquieu fino a Beccaria. Ecco, seriamente sotto attacco la magistratura. E quale magistratura? Quella magistratura che è stata un po' la storia della giustizia democratica in Italia, nata 60 anni fa. Magistratura democratica ha costituito un punto di riferimento non solo formativo ed informativo, ma anche culturale e politico. Un altro modo di essere magistrato, di concepire la figura del giudice, non il giudice che si pone sul trono, ma un giudice che discute, che capisce, eventualmente un giudice che critica. Ecco, di fronte agli attacchi volgari nei confronti della magistratura e di alcuni magistrati che quando prendono decisioni sgradite vengono quasi messi così sotto accusa, andando a guardare la loro vita pubblica, le loro decisioni pubbliche, ma anche la loro vita privata, e questo è veramente indegno. Per questo abbiamo deciso di sentire, ascoltare la giudice Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, che con coraggio tiene alta la bandiera del diritto. Sentiamo cosa ha detto Silvia Albano ai microfoni di J-House Rock.
Silvia Albano, grande e nobile storia quella di Magistratura Democratica. In 60 anni è cambiato il mondo, ma in un mondo che cambia rapidamente, cosa resta di quella intuizione originaria progressista che sottraeva il giudice da un ruolo meramente notarile e dall'essere baluardo della conservazione?
Sì, in questi 60 anni è cambiato il mondo, ma il progetto contenuto nella nostra Costituzione è ben lungi dall'essersi realizzato. Sono cresciute le diseguaglianze nel mondo, il diritto viene sempre più messo in discussione nella sua funzione regolatrice dei conflitti. Pensiamo a cosa sta succedendo al diritto internazionale e quanto le guerre e i crimini di guerra si stanno diffondendo nel mondo. Quindi io credo che il ruolo di Magistratura Democratica sia oggi molto forse più difficile di un tempo, ma più importante che mai. Di fronte alla crescita delle diseguaglianze, delle ingiustizie, una associazione di magistrati che si proponga l'obiettivo di realizzare il progetto di eguaglianza, di solidarietà, di protezione dei diritti fondamentali, che è il fondamento del nostro ordinamento e della nostra Costituzione, io penso che sia molto importante.
Nella storia di Magistratura Democratica c'è sempre stato l'esercizio del diritto di critica della legislazione vigente, fino al punto da farne essenza del lavoro giurisdizionale. E ci sono pagine bellissime scritte in questa storia. D'altronde la stessa Costituzione è da ammettere il diritto di critica, attraverso la possibilità di sollevare le questioni dubbie davanti alla Consulta, quindi lo abbiamo costituzionalizzato. Che giustizia, che giudice vogliono, quando vi chiedono di non essere parte del dibattito pubblico?
Ma la magistratura è sempre stata parte del dibattito pubblico, anche in senso critico nei confronti delle leggi, dei progetti di legge, delle leggi già approvate. Del resto è previsto nell'iter di approvazione delle leggi in Parlamento che vengano sentiti i magistrati e anche l'Associazione Nazionale Magistrati. Il Consiglio Superiore della Magistratura, tra i suoi compiti, è quello di adottare provvedimenti sulle leggi, sui disegni di legge, È chiaro che come l'avvocatura, come l'accademia, chi pratica una materia, le persone che hanno particolare competenza anche tecnica su determinate materie sono in grado di dare un contributo e in un sistema democratico nell'iter anche di formazione e di approvazione delle leggi vengono coinvolte poi le persone che non solo si trovano ad applicare le leggi, ma anche probabilmente a subirne le conseguenze. D'altro canto, appunto, è previsto che i giudici debbano sollevare questioni di legittimità costituzionale quando dubitano della legittimità costituzionale delle leggi, abbiano il dovere di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni interpretative quando dubitano che la normativa interna sia compatibile con il diritto dell'Unione. È molto preoccupante che si siano sollevate delle critiche e critiche, diciamo una parola così garbata, per dire quello che è successo quando dei giudici hanno osato sottoporre la questione alla Corte di giustizia questioni interpretative delle norme di diritto interno e della loro compatibilità con il diritto dell'Unione, ma questa è l'attività giurisdizionale. Si è detto che i giudici devono essere collaborativi col governo, devono collaborare col governo. I giudici hanno un altro compito, che è quello di garantire la legalità costituzionale. E il potere nel nostro ordinamento costituzionale ha dei limiti. La maggioranza non può fare quello che vuole senza alcun limite. È previsto dall'articolo 1 della Costituzione che la sovranità appartiene al popolo, ma che la esercita nei limiti previsti dalla Costituzione. E la magistratura, l'ordine giudiziario è un potere indipendente proprio per essere in grado di garantire la legalità e proprio per essere in grado di essere imparziale. La magistratura è soggetta soltanto alla legge, i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non ad altri poteri.
Si è arrivati a minacciare l'azione disciplinare contro i magistrati che partecipano a incontri pubblici su fatti socialmente rilevanti. Che fine fanno così la libertà di espressione e la libertà di pensiero?
Per fortuna dal decreto legge giustizia è stata ritirata quella norma disciplinare che sarebbe stata incostituzionale da diversi punti di vista. Primo fra tutti la necessaria tassatività della fattispecie dell'illecito disciplinare, perché ragioni di convenienza, di opportunità può essere interpretato in svariatissimi modi e diventa assolutamente arbitrario sottoporre qualcuno a procedimento disciplinare. Il problema è che cosa si voleva, quale principio si voleva affermare, ma non è tanto il problema della libertà di manifestazione del pensiero dei giudici che comunque, anche se sono giudici, come dire, hanno i diritti fondamentali ed possono esercitare i diritti fondamentali di ogni cittadino, ma a prescindere da questo, io credo che sarebbe un danno per il dibattito pubblico che la magistratura non partecipasse con la sua competenza che deriva dall'esercizio della funzione che svolge al dibattito pubblico, come è importante che vi partecipi l'avvocatura col proprio punto di vista della funzione che svolge, come è importante che vi partecipi l'Accademia e i professori universitari. Credo che sarebbe un vulnus proprio per il dibattito pubblico se la magistratura non vi potesse partecipare con la propria competenza.
Sono 30 anni che si parla di giudici comunisti, anche oggi, quando i comunisti in Parlamento proprio non ci sono. A parte che si offende una storia, quella del comunismo italiano, che è stata una storia di liberazione, libertà e democrazia, lei cosa direbbe a chi vi definisce comunisti?
Allora, io non so che cosa si voglia dire quando si parla di giudici comunisti, e mi piacerebbe capirlo, nel senso che io credo che sia una modalità per non entrare nel merito dei provvedimenti giurisdizionali, per squalificare un'attività giurisdizionale e dei provvedimenti che danno fastidio. Come dire, accusare i giudici di fare opposizione al governo con i propri provvedimenti significa squalificare quei provvedimenti perché evidentemente non si hanno altri strumenti per criticarli. La critica dei provvedimenti giudiziari è assolutamente legittima e fondamentale anche per permettere alla giurisprudenza, alla magistratura di crescere, di confrontarsi con la società, è fondamentale questo. È uno dei motivi sui quali è nata magistratura democratica, e cioè sulla necessità di dibattere anche sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali. Il problema è che forse non si hanno argomenti per controbattere nel merito dei provvedimenti dal punto di vista del loro contenuto giuridico, e quindi si cerca di squalificare in questo modo quei provvedimenti e l'attività giurisdizionale. Credo che questo sia lo scopo, perché qui non ci sono giudici comunisti, ci sono dei giudici che cercano di fare il proprio mestiere applicando la legge in un sistema in cui c'è una gerarchia delle fonti molto precise, al cui vertice ci stanno la Costituzione e ci sta l'ordinamento giuridico sovranazionale, prima di tutto quello dell'Unione Europea. E quando noi applichiamo il diritto, questa gerarchia delle fonti dobbiamo rispettare, e sono le prime cose che impariamo all'università.
Silvia Albano, in questa trasmissione parliamo di musica e carcere, sbarre e diritti negati. Cosa bisognerebbe fare per far tornare il sistema delle pene nella legalità? Dov'è finito quel diritto penale minimo di Beccaria, di Ferraioli, e che ruolo possono avere i giudici?
Allora, di fronte alla pena e al carcere, secondo me ci sono due esigenze. La prima è quella di affrontare l'emergenza. Qui c'è una grande emergenza, che è quella della situazione carceraria, del sovraffollamento, del fatto che per il sovraffollamento non si può vi più vivere nelle carceri, non si possono più fare attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale, perché si parla tanto di sicurezza, ma la sicurezza la si garantisce evitando che le persone continuino a delinquere, quindi sia combattendo la marginalità sociale, attraverso l'inclusione sociale, attraverso un lavoro nelle periferie che consenta alle persone che vivono in situazioni di marginalità sociale di essere pienamente inserite nella società e quindi di non delinquere, e attraverso dei percorsi trattamentali che rispondano al fine rieducativo della pena che è previsto dall'articolo 27 della nostra Costituzione. Questi percorsi trattamentali oggi non, in queste carceri non si possono fare. Quindi la popolazione carceraria va diminuita subito anche attraverso provvedimenti come l'amnistia e l'indulto. Una volta diminuita la popolazione carceraria, bisognerebbe fare un ragionamento su quello che sono le carceri oggi e cosa dovrebbero essere le carceri, sia rispetto a come si vive dentro al carcere, sia nel rapporto tra il carcere e l'esterno e la società, il modo in cui i detenuti possono ritornare in contatto con la società, quindi una volta che escono dal carcere non essere in qualche modo costretti a tornare a delinquere, ma poter essere pienamente reinseriti. E questo è un discorso più a lungo termine. Da altro punto di vista, il diritto penale minimo di cui parlava il ministro della giustizia Nordio all'epoca del suo insediamento, ce lo siamo proprio scordato. Qui sono aumentati in modo spropositato le fattispecie di reato, sono aumentate le pene e si sono aggravate le pene, come se qualsiasi problema andasse risolto con la risposta penale. Per cui c'è l'omicidio a Caivano, decreto Caivano, nuovi reati, nuove pene. Il rave, decreto rave, nuovi reati, nuove pene. E questo disegno di legge sicurezza di cui si è parlato molto e che ha ricevuto critiche, direi quasi a 360 gradi, dagli avvocati penalisti ai professori di diritto penale e anche da parte della magistratura, dall'Associazione Nazionale Magistrati e da Magistratura Democratica. Non si risponde al disagio sociale attraverso la creazione di nuove fattispecie di reato o attraverso l'aggravamento delle pene. Non è così che si crea più sicurezza, ma si crea più insicurezza. E lo dimostrano paesi dove vige la pena di morte e dove si commettono molti più reati che nel nostro paese e dove c'è molta più violenza che non in Italia. Mi pare che questo tipo di politica, cioè di rispondere al disagio sociale e al dissenso con la repressione, stia creando un surplus di insicurezza e di violenza, perché è negli ultimi anni o anche mesi che le situazioni nelle periferie si stanno facendo molto più, il clima si sta facendo molto più teso e mi pare che stia aumentando la violenza. Il risultato delle politiche repressive è un surplus di violenza, non un surplus di sicurezza. La sicurezza, lo ripeto, si raggiunge attraverso politiche di inclusione sociale, di riduzione delle diseguaglianze e di intervento sulle periferie per restituire diritti di cittadinanza a chi nelle periferie vive.
Era Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica. Noi torniamo alla musica di Keith Richards da Main Offender, il secondo album registrato in studio nel 1992. Anche questo, un brano che Richards ripropone in Vintage Venus, ci ascoltiamo. Hate It When You Leave. When You Leave, ancora con Kate Richard in questa puntata di Jailhouse Rock, che come sempre adesso entra in carcere. Arriva il giornale radio dal carcere, dalle redazioni di Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Incendio a Re Bibbia. Un po' detenuti, un po' pompieri. Alle 20, come ogni sera, al reparto G8, i detenuti devono rientrare nelle proprie celle. L'assistente di polizia penitenziaria passa cella per cella, effettua la conta e dà la doppia mandata. I lavoranti di sezione, scrivani e scrivani spesa sono gli unici autorizzati a poter uscire per potersi recare nei propri uffici in modo da adempiere alle proprie mansioni. Ad un tratto un fortissimo odore di bruciato invade il piano terra, la falegnameria ha preso fuoco. L'assistente apre immediatamente la porta del laboratorio, facendo così dare alla stanza una bella boccata d'ossigeno e alimentare le fiamme. È iniziata così una caccia all'estintore, tutti increduli del fatto che proprio nella stessa falegnameria non ci fosse, ma soprattutto che la bobina non fosse abbastanza lunga da raggiungere il luogo interessato. Noi detenuti, armati di secchi, pieni d'acqua e ben tre estintori raccolti nei vari piani, le fiamme sono state spente, le porte chiuse, noi abbiamo terminato il nostro lavoro e un altro giorno è passato. Redazione Radio Re Bibbia.
Anche gli ospitati pagano. Qui al Criminal Camping Re Bibbia Nuovo Complesso, noi ospiti abbiamo tre modi per ricevere denaro dal di fuori. Il primo mediante vaglia postale nominale, il secondo mediante bonifico bancario presso l'ufficio Cappellani una sola volta al mese ed il terzo, il più usato, mediante versamento in contanti nell'apposito distributore automatico posto all'interno del camping stesso, previa autorizzazione e registrazione del parente che per versare deve immettere la propria tessera sanitaria. Ci siamo accorti, noi ospiti, che per le somme superiori a 70 euro il camping rilascia una ricevuta inferiore al versato di 2 euro. Ora ci chiediamo, visto che il denaro versato è in contanti, il distributore è all'interno delle mura collegato a un circuito interno al carcere stesso e visto che possono versare solo persone autorizzate e registrate, con quale causale vengono trattenuti questi 2 euro e soprattutto a cosa sono destinati? Lulu G12 Re Bibbia.
Una sentenza che ci riguarda. Sandro Monaco, persona che conosco benissimo, è un noto imprenditore dell'entroterra siciliano. La serietà e il suo animo gentile l'ha sempre portato ad aiutare chi si trovava in difficoltà e ciò ha fatto sì che tutti lo conoscessero e rispettassero. 14 anni fa, una fantomatica intercettazione della Guardia di Finanza gli cambiò drasticamente la vita. Sandro venne arrestato con un capo d'accusa gravissimo che lasciò increduli tutti coloro che lo conoscevano. Il suo nome finì nell'inchiesta denominata Iblis. Fu accusato di essere referente del clan Santa Paola e che pagava ingenti somme di denaro per ricevere dei favori in cambio. Sandro girò tutti o quasi tutti i reparti di alta sicurezza presenti in Italia. Fu trattato come fosse un assassino, caricato sulle camionette della penitenziaria e trasferito da un carcere all'altro senza alcun preavviso, né tantomeno veniva informato sulla destinazione, rendendo così impossibili i colloqui con i familiari. In particolar modo gli incontri con la sorella, che non l'ha mai abbandonato. Ieri Sandro ha presenziato all'ennesima udienza, un'udienza ben diversa da quelle precedenti. Sandro è stato assolto con formula piena. Dopo 14 lunghissimi anni di dolore, angoscia, notti insonne, mortificazione, mancanze di appetito, umiliazione, Sandro Monaco è finalmente libero senza alcuna colpa. Senza colpa. Si può definire anche il magistrato che ha emesso la sentenza? E come canta Jovanotti, viva la libertà. Stefano G8, Re Bibbia.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, come ogni lunedì dal Covo dei Complici in compagnia di Radio Bollate. Dai nostri microfoni un saluto da Diego, il Vecio,
ciao,
Claudio,
ciao,
Alessio,
ciao,
e il temibile Francesco.
Ciao bella gente.
Allora Freddy, ci vogliamo provare?
Perché no? Direi che l'argomento è interessante, anzi originale.
E tu Alessio, approvi?
Certo che approvo.
E tu Francesco?
Se la sentire.
Bene Francesco, abbiamo capito quindi che parli anche le lingue. Allora, oggi faremo una puntata a due ruote, o almeno ci proviamo. Quando si parla di carcere, non si può non parlare di che cosa, Vecio?
Dei biciclette.
Esatto, ma in che senso biciclette? Spieghiamolo agli amici a casa. Francesco, a te la parola.
Le biciclette sono quella malignità, quelle maldicenze, quelle parole sempre rivolte verso gli altri, quelle un po', quelle verità fasulle.
Claudio, cosa ne dici tu?
Ah, io mi allineo a quanto ha detto Francesco. Si mettono in giro spesso voci fasulle per invidia, per rabbia, per cattiveria, per noia, perché anche la noia in carcere ha un bel peso specifico.
Alessio, che ne pensi?
Che proprio per questo in carcere è sempre meglio farsi i fatti propri, non ascoltare le chiacchiere, non prestarsi al gioco e non formare delle conventicole.
Claudio, vuoi aggiungere qualcosa?
Certo. Bisogna evitare in carcere di fare come in quel gioco che si faceva da bambini, il telefono senza fili, dove tutti in cerchio, ognuno diceva una cosa nell'orecchio a quell'altro e poi le notizie si modificano da una persona all'altra e alla fine l'informazione, la bicicletta, è stravolta, è un'invenzione pura.
Devo, ma non vorrei. E tu, Vecio?
La bicicletta, ma oltre alla classica bicicletta, in carcere va di moda un'altra perla rara, la panzana. Quante panzane in carcere, quante bugie.
Claudio, è vero? Cosa ne pensi?
Sì, è davvero buffo. Girando per i carceri, capita di sentire di quelle storie: in carcere ognuno è libero di essere, o meglio, di essere stato fuori, qualunque cosa. Ognuno è quello che avrebbe voluto essere fuori, ma non è riuscito ad essere.
Francesco, ti prego, illuminaci.
Balle, si chiamano balle, ragazzi. Quello che è miliardario fuori, ma poi non ha nemmeno un euro per farsi la spesa. Quello che è fuori ha la Ferrari e poi non ha neanche la macchina. Quello che dice di essere residente a Monte Carlo e poi si scopre che vive nel peggior quartiere di Napoli. E quello che fuori era il genio della finanza e poi invece non sa niente, un poco di buono, neanche due calcoli di matematiche.
Adesso io vorrei avere il punto di vista del vecchio.
Penso che è proprio vero. A volte la fantasia, anche patologica, aiuta a vivere meglio il presente. È come rifugiarsi in un mondo immaginario.
Dai Claudio, l'ultimo giro, via.
Ma guarda, io posso dire solo questo, che a volte queste persone hanno proprio un vero disturbo della personalità. O altre volte più semplicemente tanta insicurezza, frustrazioni per quello che non hanno realizzato fuori, sindromi carenziali.
Francesco?
Sono purtroppo le bugie, hanno le gambe corte, sono qua la verità, prima o poi esce, poi nel mondo moderno adesso c'è internet, è vero che qua noi non possiamo controllarlo, ma fuori c'è sempre un amico, un parente che può informarsi, quindi poi alla fine, tac, scoppia la bolla e si scoprono tutte le balle.
Bene, amici, io direi che avete scoperto oggi alcuni aspetti malsani della carcerazione, che vanno dalle biciclette alle panzane. E naturalmente voglio aggiungere, ci sono anche i bugiardi patologici, ma di quelli il mondo è pieno anche fuori. Vecchio, a te la conclusione e i saluti.
Prima della conclusione però volevo fare un'aggiunta, Diego, consentimi, perché anche nel crimine, questa è bella, c'è addirittura chi avrebbe voluto esprimersi maggiormente come criminale, quindi un criminale da poco che però pur non ci è riuscito e inventa reati e imprese mirabolanti, addirittura a volte aggravandosi la condanna, insomma un delirio. Non è facile in carcere convivere con se stessi e a volte, devo dire, non lo è nemmeno fuori. Vecchio.
Per concludere diamo il consiglio del giorno. Farsi i fatti propri, dire poco di sé, ma quel poco che sia vero. Tanto siamo tutti in carcere, se no si diventa dei pinocchietti e le bugie hanno sempre le gambe corte.
Vi salutiamo dal covo dei complici.
Ciao a tutti!
Ciao.
Buona!
Ciao, 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 ciao.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, purtroppo abbiamo tempo solo per un ultimo brano da ascoltare insieme. Il terzo e ultimo album in studio da solista di Kate Richards esce nel settembre del 2015, si chiama Cross-Eyed Hurt. Noi da qui ci ascoltiamo Robert Blind.
Okay, roll. Someone stole some money. Who it is, it ain't quite clear. Stolen from my honey. She holds my stash around here. The cops, you know, I can't involve them. They'd only interfere. So I hit the usual suspects, but I drew a blank round there. I'm robbed blind. It was from her, a friend of mine. It was a plan to screw me. That's what they had in mind. The cop.
cops I can't involve them. Don't want them coming near, 'cause this thing is getting personal and the picture is now quite clear. I'm not blind. Not blind. Bled dry. Matters, and he ain't hard to find, 'cause it ain't a mine, honey, but the heart you stole is mine. They're the cops, I can't involve them, God knows what they could find. I've learned a lesson from that girl whose fate is yet to be defined. Been robbed blind.
Robert Blind, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock che abbiamo dedicato al grandissimo Keith Richards. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e ci trovate anche su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte capita anche purtroppo di venire suonati. Noi ci ritroviamo come sempre la prossima settimana. L'augurio a tutti di passare bene questi giorni. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.